E allora, sintonizzate e sintonizzati sui 105 e 250 della modulazione di frequenza, era Max Morello, insomma, sempre appunto, come dicevamo, molto interessante e stimolante, anche perché insomma ha una conoscenza
molto facondo,
molto estremamente profonda comunque di quella, anche di quella cultura, cioè, quindi fa queste spigolature che insomma alla fine comunque sia sono sempre appunto abbastanza piacevoli da ascoltare. E adesso invece noi appena riusciamo a contattarlo andiamo in collegamento con Manuele Giordana, perché appunto ci parlerà di questa questione dei migranti afghani in Pakistan, che sono stati messi di fronte a una deadline del 7 di ottobre, per cui loro sono dovuti andare via verso l'Afghanistan, e i migranti afghani senza documento che però vivono lì in Pakistan dal 1978-79, sono cresciuti lì, si sono fatti una vita e adesso sono costretti da questa stretta del ministro degli interni di ad andare a tornare in Afghanistan, e parliamo di 1.700.000 migranti. È chiaro che dietro c'è ben altro, e vediamo un po' se Emanuele. Pronto, Emanuele?
Sì.
Eccoti.
Ciao, buonasera,
qua.
Agli ascoltatori.
Scusa l'attesa. Allora, parlavamo di questa questione dei migranti afghani cacciati via dal Pakistan. Pakistan. Cosa c'è veramente dietro questa manovra del governo pakistano?
Ma intanto diciamo due cose, che non è la prima volta che succede, anche se questa volta appare particolarmente duro, queste espulsioni diciamo sono un po' cicliche, ci fu addirittura una polemica diversi anni fa perché le Nazioni Unite, l'UNHCR era stata denunciata dai gruppi di monitoraggio dei diritti umani perché aveva incentivato i ritorni a casa, si diceva, cosa che ovviamente non era piaciuta. La realtà dei fatti è che ci sono una quantità enorme di afghani indocumentati, stiamo parlando di oltre 2 milioni di persone, e quindi diciamo ciclicamente il Pakistan, che ospita più di 4 milioni di rifugiati, tenta di sloggiarli, diciamo. In questo non è molto diverso da quello che facciamo noi, anzi, se pensiamo al numero pazzesco di gente sopportata per la guerra in Afghanistan, direi che il Pakistan si dimostra molto più accogliente di noi. Cosa c'è dietro questa volta e perché la stretta sembra più dura, tanto che con una certa rapidità sono già stati rimpatriati diverse decine di migliaia di afghani? C'è il fatto che i rapporti tra Kabul e Islamabad si sono fortemente guastati nel momento in cui i talebani, che erano in un certo senso protetti dai vari governi di Islamabad, sono andati al potere. E quando sono andati al potere, forse il Pakistan, che pensava di poter governare dall'esterno la politica dei talebani, si è reso conto che non riusciva a farlo, numero uno. Numero due, che gli afghani restituivano, i talebani afghani restituivano il favore ai talebani pakistani, che sono diciamo dei cugini di oltre frontiera, ma sempre della stessa comunità, cioè Pashtun, i quali li hanno aiutati in questi anni di guerra, ospitando i famosi santuari in territorio pakistano, con un occhio del governo che in certi momenti era chiuso, in altri era aperto. Adesso quindi succede il contrario, cioè i pakistani dicono: ma come, voi ospitate i santuari dei talebani pakistani, contro cui noi stiamo facendo una lotta feroce, che ci fanno gli attentati, che uccidono un mucchio di persone, noi vi abbiamo chiesto di rispedirli a casa, invece voi gli garantite, come dire, un porto sicuro. E questa cosa è diventata particolarmente forte nel momento in cui Imran Khan, che era il primo ministro del Pakistan fino a oltre un anno fa, è stato esautorato dal suo incarico con un voto di sfiducia. Chi era Imran Khan? prima di tutto un pastore, quindi della stessa comunità a cui appartengono le varie fazioni talebane. Secondo poi un uomo che si è guadagnato una grande popolarità come
giocatore di cricket, anche
giocatore di cricket, quindi famoso per quello, ma poi capace di fare una propaganda populista che diceva che lui avrebbe cambiato il paese, che la corruzione sarebbe finita, che sarebbero finiti i potentati che da anni controllano il Pakistan, fino a che è entrato in rotta di collusione non solo con i famosi potentati, ma soprattutto con l'esercito, che si diceva che all'inizio l'avesse appoggiato, che poi invece l'ha abbandonato. Imran Khan ha cominciato a fare una serie di dichiarazioni tempestose, marce sulla capitale, sempre con forza supporto popolare, fino a che è stato esautorato dalla carica di primo ministro. E poi sono cominciate a raffica delle ingiunzioni giudiziarie che dopo mesi, perché comunque era difficile riuscire a metterlo in prigione, perché tutte le volte la polizia andava a casa sua, si trovava davanti a un muro di gente, alla fine l'hanno anche messo in galera.
Sì.
E Imran Khan era molto tollerante, come dire, ma più che tollerante, diciamo che Imran Khan aveva tentato più volte la via negoziale tra il governo dei gruppi estremisti, di cui lui non faceva parte, ma con cui aveva, diciamo, una certa relazione. È chiaro che, non essendoci più lui, il negoziato tra Islamabad e i ribelli talebani pakistani è saltato. A quel punto i talebani afghani hanno dato una mano ai loro cugini, e quindi adesso si è arrivati al punto che il nuovo governo, che è in questo momento un governo a interim perché devono fare le elezioni l'anno prossimo, segue comunque le direttive dell'ultimo governo, che era, per dirla con parole semplici, il governo dei potentati contro cui Imran Khan si era battuto, e la posizione è quella dura di dire: fate così, va bene, allora noi vi rispediamo a casa 1 milione di persone e poi vediamo se le cose si sistemano.
I soliti, diciamo, complottisti Hazara, che ovviamente hanno il dente avvelenato nei confronti di tutti i Pashtun, dicono che tutto sommato questi provvedimenti colpiscono per lo più la comunità di Pashtun in Pakistan, piuttosto che non gli Hazara, che sono per lo più a Quetta e simili, perché va a colpire quelli che sono senza documenti, e lo sono di più i Pashtun che sono andati prima. Sì. E però se lo spiegano in un modo particolare, però che potrebbe anche tarci nel mettere insieme, nell'assemblare queste due notizie ben diverse, e cioè che è stato terminato il canale del Koshtape nel nord dell'Afghanistan, vicino al confine con l'Uzbekistan, sul Amudaria, e che quindi questi Pashtun, che non c'entrerebbero granché con quel territorio che è di comunità per lo più tagiche e uzbeke, andrebbero a, come direbbero i nostri sovranisti, una sostituzione etnica, sì, del territorio, a colonizzare quelle terre una volta che vengono deportati lì. Sì. Cosa può esserci di vero in questa storiella che si raccontano gli Hazara?
No, questo è possibile, diciamo tutte le ipotesi sono aperte, diciamo che considerando l'attitudine degli Hazara a vittimizzare la loro posizione con molte ragioni, per carità, ma da questo a pensare che ci sia un piano di colonizzazione per cui già che questi vengono, vorrebbe dire in sostanza che i due governi si parlano, sì, e che si mettono d'accordo, e che i talebani afghani sono ben contenti che gli arrivi a casa 1 milione di persone, cosa che non credo possibile in un paese che è sostanzialmente alla fame, sì, quindi di tutto ha bisogno, salvo che arrivino delle persone a cui dare una terra, un tetto, una casa, dei soldi da mangiare, la benzina, le cure mediche, cosa che non riescono a fare con la popolazione già residente. Mi sembra invece più facile la lettura evidente della punizione, che poi questi, e questo è anche possibile, dal momento che si ritrovano da un giorno con l'altro 200.000 afghani senza casa, li mandino nei territori che vogliono controllare, questo sì che è possibile, cioè dovendo scegliere
vengono deportati dove servono,
anziché mandarli in Lombardia il governo li manda in Sicilia, sì, perché tanto sì, lo considerano un territorio perduto, ecco. Però voglio dire, da questo a pensare che il governo Meloni si sia messo d'accordo con i tunisini per far arrivare la gente e mandarla...
Ce ne passa. Senti, ma questi afghani che sono lì dal 1978, o più o meno, e molti i figli di questi afghani sono nati in Pakistan, ma non sono riconosciuti come cittadini pakistani, perché non hanno i documenti. Com'è il meccanismo?
Come qua?
Ma il meccanismo è che una parte di queste persone hanno avuto i documenti e sono stati messi in regola, al punto che è cambiata la composizione non solo etnica ma numerica di Peshawar. Era una città di 400.000 abitanti, adesso è una città penso sui 2 milioni di abitanti, che è in sostanza diventata una città afghana. In parte lo era anche prima, perché si trova in territorio pashtun, però c'era, come dire, un segno evidente della presenza di Islamabad, che adesso probabilmente non c'è più. Io ho molto tempo che non ci vado, ma da quel poco che io ho visto di cambiamento di quella città, stiamo parlando ormai di 20 anni fa e di 30 anni fa, già questo processo era molto evidente. C'era un mercato afghano estesissimo di persone che, essendo state regolarizzate, hanno aperto delle attività commerciali. Dopodiché è chiaro che il flusso è continuato, con l'arrivo dei talebani è aumentato notevolmente, perché molta gente ha cercato di scappare in Pakistan per i più diversi motivi, la possibilità di andare in Europa o in America, la possibilità di sfuggire a un regime comunque repressivo anche nei confronti di un Pashtun che però magari veniva considerato collaborazionista, e in un quadro in cui, diciamo, si tende a morire di fame. È chiaro che un governo ha una certa difficoltà a mettere in regola tutte queste persone, magari ne tollera l'arrivo e in qualche misura, finché non gli danno troppo fastidio, li tiene lì. Li tiene forse in quella situazione anche per utilizzarli come massa di manovra. Questo i governi lo fanno, magari ogni tanto mettono a posto un po' di persone, poi certi gruppi li tollerano finché può venire il momento che gli fa utile mandarli via. Magari persone che abitano lì da anni, gente che è nata in Pakistan e magari non è stata mai naturalizzata perché è nata in un campo profughi, non è stata magari nemmeno registrata. Dobbiamo considerare tra l'altro che la situazione dei campi profughi del Pakistan, come dire, non è, per fare un paragone di questi giorni, come Gaza, che esistono delle città che all'inizio erano campi profughi e poi sono diventate delle strutture vere e proprie in cemento, case, strade. Credo che la condizione sia ancora una condizione estremamente gravosa, questo si vede dalle poche immagini che riceviamo di gente che vive ancora nelle tende, per dire. Quindi, come dire, c'è un problema che in questo momento viene risolto così per un motivo politico, questo è chiaramente molto evidente.
Sì, vivono nelle tende anche per i terremoti che ci sono stati vicino a Herat, che non hanno visto una grande politica di soccorsi, una grande capacità di soccorsi. E invece con Max poco fa abbiamo parlato anche di specializzazioni delle varie comunità in svariati tipi di smercio di sostanze stupefacenti. Avevo letto che c'è stata una sorta di evoluzione da parte degli stupefacenti afghani, cioè che adesso più che all'oppio, all'eroina vera e propria, si è passati di più allo smercio di metanfetamine. È vero che c'è questo, che i talebani, che dietro c'è il regime appunto talebano, che era contrario anche ultimamente, proprio in funzione anti presidenti filoamericani, alla coltivazione del papavero.
Ma io non ho elementi per dire né qual è la capacità di intromissione del mercato delle metanfetamine che è molto potente in Asia orientale, in gran parte in Bangladesh, e quindi diciamo non dubito che dal Bangladesh ci sia una strada che porta fino in Pakistan. La posizione dei talebani è molto chiara, è una posizione moralista da un lato e estremamente dura nei confronti di dei coltivatori di oppio a fini narcotraffico. Questo è sempre stato, fin dall'inizio, quando i talebani si sono insediati la prima volta agli inizi di questo secolo, ed è stato vero anche adesso, perché la prima dichiarazione che è stata fatta al momento della formazione di quello che chiamavano, come dire, un governo a interim, si era detto che i talebani avrebbero fatto il possibile per l'eradicazione totale delle coltivazioni d'oppio. Avevano anche detto: lo facciamo se ci date una mano, perché non è un'operazione semplice, questo lo sanno anche loro. Dubito che pensino a una riconversione di questo mercato in quello della metanfetamina, anche perché comunque questa faccenda dell'eradicazione delle coltivazioni del papavero da oppio ha creato una forte tensione all'interno del movimento talebano, il quale si è servito soprattutto nella zona di Kandahar della produzione di oppio e poi di eroina, che era una novità in Afghanistan fino, diciamo, all'arrivo della guerra, per ricavarne i proventi, non quello che in realtà si dice, ossia che praticamente i talebani si finanziassero con quello. Era però una parte abbastanza rilevante, soprattutto all'inizio. Poi col tempo i talebani si sono attrezzati e hanno cercato di finanziare il loro movimento con una forma di tassazione amministrativa sulle sigarette, sulle merci, sui camion, che noi possiamo leggere come un taglieggiamento, ma che era per loro, diciamo, il tentativo di creare un sistema di tassazione legale, per paradossale che possa sembrare, proprio per evitare di essere dipendenti dal narcotraffico, che è una cosa su cui un movimento moralista come quello dei talebani ha, come dire, una marcia in più per essere contrario.